As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Un po' una pausa a questo punto, perché farò un breve passaggio anche sulla parte scientifica, però appunto dato questa mia natura un po' duplice, principalmente mi concentro soprattutto su come è stato immaginato dalla letteratura, dal cinema, l'alieno.
Allora, la domanda se siamo o non siamo soli all'interno dell'universo è antichissima. Io qui ho messo Luciano di Samosa, da uno dei primi, però probabilmente ce ne sono stati anche altri prima di lui, che nel secondo secolo dopo Cristo immagina sostanzialmente questo viaggio un po' satirico, si chiama La storia vera, in cui a un certo punto un uragano riesce a sollevare una nave e la porta sulla Luna, e sulla Luna ci sono degli esseri viventi. E vabbè, non vi leggo tutto, queste sono appunto le parole di Luciano. È divertente che sono tutti quanti maschi, e fino a 25 anni ciascuno è moglie di poi e marito, le gravidanze siamo nel polpaccio, quindi lì dentro cresce l'embrione, quando è pronto esce fuori, e questo spiega anche un etimo, gli dice, credo che di là i greci hanno tratto il nome di ventre gamma, che danno al polpaccio, il quale lì diventa gravido invece del ventre. Ci sono altre caratteristiche, loro non mangiano, vivono d'aria, bevono spremendo l'aria, traendo nel liquido un succo che poi bevono, quindi è tutto quanto un po' molto molto fantasioso, come dicevo anche satirico, d'altronde l'opera si chiama Storia vera ed è evidente non c'è niente di vero. E questo qui invece è il vero Cyrano de Bergerac, quindi non quello di Rostand, lo scrittore filosofo che è realmente esistito, alla metà del 600, e lui a un certo punto ha scritto L'altro mondo, gli stati degli imperi della Luna, che è un'altra immaginazione di un viaggio sulla Luna. In questo caso il protagonista ha una cintura, delle boccette non dentro dell'acqua che evaporando gli permettono di viaggiare. Inizialmente è un viaggio sulla Terra, poi decide di andare sulla Luna, e anche qui Luna abitata. Da sempre esseri che hanno le caratteristiche molto particolari, sono ancora un po' nell'ambito, diciamo, della satira e del divertimento. Vedete che anche il vero Cyrano, almeno dall'incisione, ha un naso importante, che trova una spiegazione sulla Luna, perché i Sireniti, gli abitanti della Luna, hanno questo naso molto grande, che usano per determinare l'ora del giorno. Praticamente quando vogliono sapere l'ora, spirano su. Il naso funziona dal gnomone, aprono la bocca, lo gnomone indica sui denti dove è ora. Questa è la spiegazione, ora sapete perché tutta la gente di questo paese ha un grosso naso. E tra l'altro loro utilizzano le braccia e le gambe allo stesso modo, dicendo, visto che la natura, come gli animali, ci ha dato quattro anni, perché non bisogna usare tutti e quattro contemporaneamente proprio per gli animali. E sempre nell'ambito un po' della satira c'è un altro episodio della prima metà del XIX secolo, che è questa grande burla della Luna, che è stata fatta da un giornale, il Sun, però quello di New York. E come viene pubblicato questo articolo, in cui si immagina che un famoso astronomo, che non viene mai nominato, con dei nuovi strumenti, è riuscito a vedere in grande dettaglio la superficie della Luna, fino ad identificare tutta una serie di strutture che sono evidentemente frutto di un'intelligenza aliena e anche degli esseri viventi. E quindi ci sono questa specie di uomini pipistrello che dovrebbero essere quindi gli abitanti della Luna. Si capisce vagamente che questo astronomo, qui si fa riferimento a Herschel, Herschel figlio, gli Herschel sono una famiglia di astronomi, qui si parla appunto del figlio. Poi però la storia si conclude con la distruzione di questo telescopio, quindi. Ma in realtà il fan vede tantissimo questa storia qui, credo, in un sacco di gente, e quindi si continuano delle altre puntate che vanno ad arricchire la narrazione. E quindi c'è della gente che ci crede seriamente totalmente a questa storia, che in realtà vuole prendere un po' in giro sia come tendenze dell'epoca di alcuni astronomi che hanno capito che esistessero altre forme di vita e bisognasse in qualche modo comunicare con loro, cercare di stabilire un contatto, ma anche il cosiddetto filosofo cristiano, si chiamava Dick, che è appunto un filosofo cristiano, il titolo del suo libro, che aveva provato a fare il calcolo di quante forme di vita intelligenti dovessero esistere nell'universo, ed era arrivato a 21.000 miliardi, con dei calcoli, insomma, abbastanza fantasiosi. Esce a un certo punto, dovete dire: no, guardate, non c'entro niente. In realtà l'autore di questa burla non è mai stato effettivamente trovato, diciamo, cioè non ha mai detto se sono stato io, ma era probabilmente uno dei giornalisti del fandom, anche da un lato voleva prendere in giro tutte queste persone, in particolar modo Dick, e però contemporaneamente ovviamente anche vedere tutte le copie del suo giornale c'era riuscito. E andiamo avanti, e a un certo punto arriviamo su Marte, nel senso che gli strumenti di indagine dell'universo, del sistema solare, soprattutto migliorano, e quindi è possibile cominciare a vedere meglio la superficie di Marte, vederne anche qualche dettaglio. E qui interviene Schiaparelli, famoso astronomo che a me è diventato famoso soprattutto per questo, in realtà. Anche altre cose, guardando la superficie di Marte, lui si accorge che ci sono delle zone chiare e delle zone scure, che non sono facilmente identificabili, non si capisce bene di cosa si tratti. Lui le interpreta come dei canali naturali, i quali lui ritiene che scorra l'acqua. E che succede? Che questo articolo con un certo scalpore viene tradotto, e quando viene tradotto in inglese, viene usato per tradurre la parola canale, non quella che indica canali naturali, ma quello che indica invece è canale costruito dall'uomo. E quindi per questo errore di traduzione si diffonde, almeno in parte del mondo astronomico, l'idea che Marte sia abitato da forme di vita intelligenti che erano costruite addirittura dai canali. Questo è molto divertente perché anche i canali visti da Schiaparelli in realtà non esistono. Erano appunto delle macchie chiare scure, e quando il nostro cervello vede dei pattern che non è in grado di riconoscere, cerca di ricondurli a qualcosa di noto,
questo caso il cervello di Schiaparelli riconosceva dei canali, un po' una forma di parecchio che si dice. Poi, ancora più divertente, il fatto che in realtà i canali su Marte esistono, sono stati visti e sono probabilmente, con ogni probabilità, dei letti asciutti di antichi fiumi, ma sono quelli di Schiaparelli, quindi equivoci a catena. E però questo fatto della possibile presenza di forme di vita intelligenti su Marte colpisce immediatamente l'immaginazione degli scrittori dell'epoca che cominciavano a chiamarci su. Ovviamente la persona più famosa che ha scritto qualcosa sugli alieni che vivono su Marte è Wells con La guerra dei mondi. Questa è un'illustrazione da un'edizione francese. Lui immagina che su Marte ci sono questi grossi trigoni che a un certo punto decidono di conquistare la Terra, quindi parte questa guerra tra i mondi, la Terra e Marte, che si conclude in modo abbastanza divertente, io per me forse in questo momento storico un po' inquietante, ossia i marziani si prendono un virus che per noi è una malattia che riusciamo a sostenere bene, per loro è assolutamente mortale perché non sono più in contatto con questo virus, e quindi la conquista della Terra da parte dei marziani finisce così. E anche questa cosa del tribo, di questa rappresentazione dell'alieno passa di decenni in decenni, fino ad arrivare a un episodio famoso che è quello di Orson Welles, che negli anni 30 fa questa drammatizzazione, questo radiodramma sulla guerra dei mondi. E c'è anche qui una leggenda un po' metropolitana, perché questo radiodramma per la CBS era organizzato in maniera tale da documentati sostanzialmente, erano una serie di spezzoni di radiogiornali che raccontavano in diretta l'arrivo dei marziani e la conquista della Terra da parte dei marziani. La leggenda che si è diffusa è che tantissima gente negli Stati Uniti credette che quei radiogiornali fossero veri, e quindi ci fu una specie di isterismo di massa, perché tutti erano convinti che stavano realmente arrivando gli alieni. In realtà questo aspetto era molto esagerato, perché all'interno del programma era molto chiaro, era veniva detto all'inizio, questa è una drammatizzazione radiofonica della guerra dei mondi di West, partiva il radiodramma. Però qualcuno, non tutta l'America, non con le scene isteriche di massa che sono passate alla storia, qualcuno effettivamente ci ha creduto. E sempre su Marte, abbiamo Barros invece con una principessa di Marte, che immagina appunto questo viaggio di John Carter su Marte, trova delle forme di vita intelligenti. Questo tra l'altro è stato l'ispirazione di tantissima fantascienza, soggettiva, tra cui non ultima anche Guerre Stellari. È stato fatto anche recentemente, almeno una decina di anni fa, 15-16 anni fa, un film che è stato percepito come molto vecchio e già visto, nonostante proprio abbastanza nuovo. Questo perché questo libro ha fortemente influenzato l'immaginario in generale del pubblico, si chiama Space Opera, ma è stato il primo a ambientarsi. Quindi le cose che noi vedevamo all'interno del film, che ci sembrava facilissimo, in realtà sono il prototipo per tutte quelle successive. E in una principessa di Marte c'è, come si vede anche da questa illustrazione, degli alieni con la pelle verde. E probabilmente proprio da qui vengono i famosi omini verdi, che è stata una delle prime rappresentazioni da quel tipo di Marte del marziano. Notate anche che noi usiamo proprio il marziano come sinonimo di extraterrestre, proprio perché così radicale quest'idea che vita venissero da Marte. Questa quindi è uno dei primi modi in cui gli alieni vengono immaginati dal grande pubblico. Questo è il tipo di rappresentazione che si diffonde maggiormente in quel periodo. Tant'è vero che anche qui c'è un passaggio in realtà inverso: dall'immaginario collettivo alla scienza, è il 1967, e c'è una giovane dottoranda che si chiama Jocelyn Burnell, dell'Irlanda del Nord, che sta facendo uno studio su un radiotelescopio. E mentre osserva i dati di questo radiotelescopio, nota questa traccia che rappresenta sostanzialmente una sorgente che pulsa con una frequenza molto, molto regolare. Ed è qualcosa che non è stato visto. E lei lo chiama, divertendosi, LGM, Little Green Man, che sta proprio per gli omini verdi che sono esattamente. Ora, non è che lei vedesse che si trattasse effettivamente di una sorgente generata dalla vita aliena, era un messaggio, diciamo, tra lei e il suo professore. E questa sorgente che viene osservata è la prima pulsar della storia, la prima mai stata vista. Ha portato anche un premio Nobel al professore Hewitt, che è un collaboratore del professore, non a Burnell.
Tendenzialmente, perché era molto giovane, aveva 26 anni quando è stata fatta questa ricerca ed era una dottoranda. Ma c'è anche un po' l'idea che il fatto che fosse una donna in quel periodo negli anni 60 piace fare un po' su questa cosa qui. Lei comunque ha anche vinto altri premi successivamente, e anche qui ritorno ancora alla scena della cultura popolare. Queste tracce che rappresentano la pulsazione della stella sono diventate anche famose per queste immagini che sono state già viste, sono visto che già diviso. Unknown Pleasures, quindi dalla fantascienza alla scienza e ritorno. E sempre in quel periodo le storie di alieni vanno soprattutto insomma su queste riviste come Amazing Stories, che diciamo è il weird sostanzialmente, che immagina queste lotte tra alieni e terrestri, e anche una nuova rappresentazione dell'extraterrestre che è l'insettone. L'insettone che riproviamo ad esempio anche in Fanteria dello Spazio, Starship Troopers. Io qui ho messo il film in origine, ovviamente il film è il 59, il 59 è il libro di Heinlein, mentre il film di Wonder Woman credo sia negli anni 90, non grazie mille. E c'è questa rappresentazione appunto dell'insettone maligno che arriva, in realtà nel caso Starship Troopers poi l'insettone è meglio, tra l'altro secondo me il film è abbastanza guardato, quello di The Woman. Parliamo. E tornano comunque anche i marziani in forme un pochino diverse. Questo è un altro numero di Amazing Stories con degli marziani un po' diversi dal solito. E poi che succede? E succede che c'è la seconda guerra mondiale, finisce la seconda guerra mondiale, l'ordine del dialetto si modifica. Quindi ci sono i due blocchi contrapposti, Stati Uniti e Unione Sovietica, che si confrontano tramite la guerra fredda e si confrontano però anche nella conquista dello spazio. Quindi anche lì c'è una sorta di guerra, se vogliamo, che inizialmente ha come primo frutto una vittoria da parte dell'Unione Sovietica, con lo Sputnik, che è il primo satellite artificiale che viene messo in orbita. Quindi c'è proprio anche, se vogliamo, sul caso pubblico occidentale, quasi una sciola di questa cosa, no? Bisogna arrivare prima, arrivare sovietica, però loro sono davanti a noi. E sempre nel secondo dopoguerra succede anche questa cosa famosa, cioè l'evento di Roswell nel 47, che cosa succede? Un pallone sonda uso militare cade all'interno del proprietario di levatore contadino, che non capisce come questi pezzi che si trovano nei campi di funzionamento della propria proprietà, chiama anche la polizia e non riesce a venire a casa. È un progetto militare, quindi c'è un po' di mistero intorno a questa cosa, e quindi parte la leggenda che in realtà quello che è accaduto a Roswell è un disco volante, che in questo periodo comincia anche a fermarsi l'idea che gli alieni arrivino sulla Terra tramite i grossi dischi. E ripeto, oramai questo episodio è estremamente chiaro. Non c'era nessun mistero, però la leggenda metropolitana di Roswell, dell'incidente di Roswell, del fatto che gli alieni sono precipitati sulla Terra all'area 51, continua a diffondersi nonostante l'episodio in sé quando sia stato chiarito. E più o meno in questo periodo si introduce una nuova rappresentazione dell'alieno, che è quello dei grigi. Che la prima volta compaiono in incontri ravvicinati del terzo tipo del 77, sono questi omini molto maligni, una cosa che non condividono con gli omini, però sono grigi, hanno gli occhi allungati. E questa cosa, sempre su Roswell, ritorna nel 94 quando si diffonde il video falso dell'autopsia degli alieni da lui a Roswell, che è un falso evidente per varie ragioni, come il fatto che quelli che sarebbero i chirurghi che fanno questa autopsia evidentemente non sanno come fare questa autopsia, non procedono come i medici veri, però anche qui la leggenda è dura a morire e c'è della gente che ci crede a questa cosa qui. E quindi si comincia a diffondere questa idea del complotto con gli alieni, cioè, no? Cioè l'idea che dopo ci siano, ma non ce lo dicono, per usare il termine caro, chi fa il debunking dei complotti, e questa cosa viene colta, lo spirito dei tempi viene colto in maniera molto efficace, ad esempio da X-Files, che racconta appunto a una norma principalmente verticale, perché all'epoca ancora le serie televisive erano principalmente verticali, c'è cioè il filo conduttore orizzontale che riguarda fatto che gli alieni sono arrivati, ci sono dei contatti, ma il governo non ce lo vuole dire. Un'altra cosa che si comincia a fermare è, quindi abbiamo visto da un lato l'alieno minaccioso, no? Quindi l'alieno che viene, ci conquista, il complotto, poi cominciano a nascere anche invece gli alieni come forze benefiche, o comunque non cattivi. Il prototipo ovviamente di tutti quanti questi alieni è E.T., sempre Steven Spielberg, che ha veramente colpito profondamente l'immaginario sugli alieni degli ultimi 40 anni. Che è buono, e faccio un altro film che più o meno ha questa stessa interpretazione del Flight of the Navigator, in cui un ragazzino viene rapito dagli alieni. In teoria lui non si dovrebbe accorgere di niente, perché dovrebbero essere in grado gli alieni di riportarlo pochi minuti dopo il momento in cui lui è stato prelevato, anche se in realtà è stato fatto per parecchio tempo, una questione di relatività appunto. E c'era qualcosa che fa male, e lui poverino è riportato sulla Terra sempre con l'aspetto di una persona di 10 anni, 6-7 anni dopo il momento in cui è stato prelevato. Tutte le cose sconvolgenti che accadono ai genitori, pensando che lui fosse scomparso, se lo ritrovano da quanti anni, 10 anni, il governo per cercare di capire cosa è successo. Lui però a un certo punto ritrova una navicella che aveva detto che stabilisce un rapporto con l'intelligenza artificiale che si trova su questa navicella, no? Delle avventure, alla fine si risolve anche bene la sua storia. Quindi anche in questo caso non è un alieno, diciamo, che fa veramente del male, comunque, insomma, cerca di stabilire un contatto con te. Però anche l'alieno cattivo continua a godere di grande seguito. Questo è il famoso Alien di Cameron, quindi più cattivo di così si muore. E un altro, tra virgolette, più recente, perché siamo più o meno andati intorno ai 30 anni fa, Independence Day, quindi un'altra volta gli alieni che cercano di arrivare sulla Terra e ci vogliono conquistare. Quindi ci sono più o meno questi due filoni, e qui se ne aggiunge anche un terzo, che è quello in cui invece in qualche modo l'alieno è un dato di fatto. E da un lato è sempre stato, diciamo, soprattutto all'ambientazione. E gli esempi classici sono Guerre Stellari, che nonostante l'apparenza di fantascienza è sostanzialmente in fondo fantasy, e quindi ha molto quest'idea del senso wonder, vedo qualcuno molto d'accordo, ha molto quest'idea del senso wonder che è legato al fantasy, e quindi gli alieni, qui ne vediamo solo alcuni, ce ne sono tantissimi, soprattutto insomma nell'universo espanso di Guerre Stellari, servono a costruire quest'altrove, a darti l'idea che ci troviamo da un'altra parte. Infatti, il film, il primo e poi tutti gli altri, cominciano sempre con tanto tempo fa, le galassie lontano, lontano, le fiabe sostanzialmente. E l'altro, in cui in qualche modo gli alieni servono a costruire un mondo altro, come in questo caso il fantascientifico, sembra la fantascienza più pura, è Star Trek. Anche qui l'alieno è un dato di fatto, perché l'umanità è diventata capace, una specie sostanzialmente intermaterrestre, dicevamo prima, quindi capace di esplorare addirittura le galassie, e quindi entrare in contatto con tantissimi alieni, ma alcuni di questi hanno stabilito un rapporto di commerciale, politico, quindi insomma alieni in quest'altro senso. Va bene, questo è come se è sempre immaginato quindi la fantascienza sostanzialmente. E abbiamo visto che ci sono dei legami tra la scienza e la fantascienza, quindi in qualche modo quello che succede nella scienza influenza la fantascienza, forte in qualche modo l'immaginazione della fantascienza può anche avere un impatto sulla scienza. Della scienza ovviamente ho già parlato, prima di me se ne parlerà anche dopo, giusto qualche spuntino. Questa è la mia vista prima, no? Le equazioni di Drake, e abbiamo già visto che più o meno, diciamo, tre di queste variabili le conosciamo, ma le altre quattro sono completamente ignote. Appunto, uno può provare a darvi dei valori, come abbiamo visto, però non sappiamo in realtà quanto è il numero di civiltà tecnologicamente avanzate nella nostra galassia. Quindi gli alieni esistono, non esistono? Esatto, era quello che stavo per dire, è sostanzialmente diciamo, è quasi un'opinione, non ci sono dei fatti con i quali sostanziare effettivamente la risposta alla domanda esistono gli alieni. Quindi, no, da un lato abbiamo una verità che diceva pensare di essere soli non è affatto ragionevole, però anche in questo caso era consapevole di dare un'opinione, ma ci sono i fatti, e dall'altra invece, come si diceva in catena, dove sono tutti, si chiedeva di ricoprirmi, se ci sono, dove stanno, perché non siamo riusciti a entrare in contatto. Per ora queste domande sostanzialmente possono rispondere, sono ancora delle ipotesi. Però diciamo, stiamo cercando, come abbiamo visto anche prima, di capire se ci sono dei posti dove effettivamente andiamo a svilupparsi. Il primo posto, uno dei primi posti dove andiamo a cercare Marte, perché per certi versi, in termini di dimensioni, sostanzialmente è abbastanza simile alla Terra.
E su Marte c'è l'acqua, queste sono le calotte polari che sono fatte sia di ghiaccio d'acqua che di ghiaccio secco, cioè di ghiaccio di anidride carbonica. Ma questa sonda qui, che non è ExoMars, c'è un errore, è Mars Express, è stata in grado di trovare delle prove di acqua liquida sotto le calotte polari. E siccome la vita, per come noi la conosciamo, ha bisogno dell'acqua liquida, possiamo immaginare che quello potrebbe essere un posto dove si può essere sviluppata la vita. Però, ripeto, avendo trovato alcuna cosa, sempre nell'ambito della speculazione, e le forme di vita che ci immaginiamo di trovare, come presente o esistite in passato, sono sostanzialmente forme di vita molto semplici, batteri. E c'è stato un po' di clamore nel 96, quando su questo meteorite che si sapeva provenire da Marte, perché le sue caratteristiche erano tali da poter concludere che era una roccia anziana, erano state trovate queste formazioni che vedete, che inizialmente, un po' caudamente, forse erano state interpretate come fossili di batteri. Siamo ancora alle parti della pareidolia, se vogliamo, ma vediamo delle striscettine, non sappiamo cosa sono di batteri. Delle analisi più approfondite hanno dimostrato che no, sono semplicemente delle formazioni rocciose che si sono create naturalmente. Quindi al momento non sappiamo né se c'è ora la vita su Marte né se c'è stata, ma potrebbero esserci delle condizioni che dovrebbero permettere. Andando un po' più lontano, abbiamo visto che prima Europa, uno dei satelliti di Giove, ed è praticamente tutto coperto di ghiaccio. Come vedete anche da questa foto molto bella, questo ghiaccio ha anche delle fessurazioni, e queste fessurazioni si modificano col corso del tempo. Quindi questo induce a credere che su uno strato piuttosto spesso di ghiaccio, stiamo parlando di decine di chilometri, potrebbe trovarsi dell'acqua liquida. Una volta l'acqua liquida è la condizione perché si sviluppi la vita come conosciamo, qui proprio siamo nell'ambito dell'immaginazione selvaggia, ma ci sono dei rifugi alieni che vivono sotto gli ghiacci di Europa. Questo invece è il Titano di cui ancora abbiamo parlato prima. Il Titano potrebbe ospitare la vita come la conosciamo, ma anche la vita come non la conosciamo. Cosa vuol dire? Esistono delle biochimiche alternative che sono state solo teorizzate, sono possibili secondo le leggi fisiche, ma non le abbiamo mai osservate. E funzionano così. Quindi è un metabolismo che invece di usare ossigeno, usa l'idrogeno. Invece di bruciarlo il glucosio, lo brucia in acetilene, e il risultato di questa reazione non è l'anidride carbonica, ma il metano. Quindi queste cose sono possibili. È stato visto, ad esempio, che questi elementi possono creare delle membrane cellulari che rimangono, diciamo, delle strutture che permangono nel tempo e quindi possono essere usate come membrane cellulari. Però, ripeto, questa cosa non è mai stata vista, ma Titano ha delle caratteristiche che potrebbero permettere un tipo di vita di questo genere. E tra l'altro c'è anche una caratteristica che è stata osservata nell'atmosfera di Titano che deporrebbe con moltissime virgolette a favore di queste ipotesi, cioè il fatto che se ci fossero delle forme di vita del genere sulla superficie di Titano, vicino alla superficie di Titano, l'atmosfera dovrebbe mostrare una carenza di idrogeno, cosa che effettivamente è stata osservata nell'atmosfera di Titano. Però il punto è che, come diceva Sagan, quando tu fai delle affermazioni straordinarie ci vogliono delle prove straordinarie. In questo caso le prove straordinarie non ci sono perché questa carenza di idrogeno sulla superficie di vita, vicino alla superficie di vita, può essere spiegata anche con fenomeni naturali. Quindi non possiamo ancora concludere che ci sono delle forme di vita veramente, veramente aliene su Titano. Però anche qui stiamo sempre parlando di forme di vita estremamente semplici, quindi non i marziani che parlano, scusate, gli extraterrestri che parlano con noi, ma sempre batteri di qualche genere. Va bene, ma prima abbiamo sentito parlare anche degli esopianeti. E come sono? Come dice la scienza che possono essere gli alieni su pianeti che girano intorno a terre che non sono il Sole? O addirittura in altre galassie? E qui ci dobbiamo proprio fermare, mentre finora potevamo quantomeno speculare, per quel che riguarda dei mondi così alieni, così lontani, assolutamente non possiamo, la scienza non ci può dire ma possono essere nate queste creature, anche perché le condizioni di questi pianeti sono molto diverse da quelle della Terra, in parte neppure le conosciamo approfonditamente, quindi non sappiamo a quali pressioni evolutive questi organismi sono stati sottoposti e quindi in che modo possono essersi sviluppati. E quindi quello che abbiamo, che ci rimane, è semplicemente l'immaginazione, quindi ritorniamo un'altra volta alla fantascienza, alla nostra capacità di immaginare l'altro, e la che noi diciamo da qualche
È sempre presente nella nostra cultura. Perché ci sentiamo soli sostanzialmente? Quando capiamo l'universo è un luogo infinitamente grande, non è la ragione pensare che fossimo soli, è un posto incredibilmente grande dove succedono delle cose lontanissime dalla nostra percezione quotidiana di vivere, no? E quindi in qualche modo ci spaventa anche, e immaginare la presenza dell'altro in qualche modo ci rassicura, non siamo soli. E è un altro col quale vorremmo in qualche modo anche poterci confrontare, per poter capire se si sviluppa come noi, se anche queste forme di vita cercano di comprendere come funziona l'universo come facciamo noi, se si sono posti i nostri stessi problemi anche esistenziali. Però appunto questo è ancora nel puro ambito della speculazione e della fantasia. Grazie.
Finisce domande. Comincio una domanda veloce nel mio ambito fantascientifico. Perché non hai citato Moonfall in quelle opere di fantascienza incredibili?
Beh, l'accuratezza scientifica in effetti deporrebbe per parlare di un forno, l'ho visto, anche se non so, non ho capito se fa il giro a Merida. Per chi non lo sapesse, è un film in cui si immagina che la Luna cada sulla Terra, giusto?
È una mega struttura artificiale.
Sì, questo è spoiler però, eh. Quindi c'è Emmerich, giusto? Il regista Emmerich, lo stesso che non è noto, diciamo, una fantascienza molto che affonda molto le radici nella scienza, molto più fatta di scienza.
Grazie per il bellissimo intervento. Una cosa forse chiaramente non potevi passare su tutto per la parte della fantascienza. Io mi ricordo le serie televisive antiche, tipo Stato un po' attacco alla Terra. Io tra l'altro registro, e questo vorrei sapere che ne pensi, un passaggio dall'alieno cattivo. Io sono cresciuto con un po' attacco alla Terra, che era una serie degli anni 70, insomma, l'alieno era cattivissimo. Cioè, a serie come Spazio 1999, così in cui per lo più si incontravano alieni buoni, insomma, alieni. E quindi c'è stato quasi un'educazione che molti di noi hanno avuto dalla paura, dalla persona diverso, al contatto, al cercare di relazionarsi con il diverso. E secondo me le serie televisive, che hanno avuto una grandissima diffusione, penso che ci abbiano portato su queste coordinate.
Sì,
Non so
io
che ne pensi.
in generale credo che in realtà tutte le opere d'ingegno in qualche modo colgano lo spirito dei tempi, o comunque quelle più brave, diciamo, sono in grado di cogliere qualcosa che si sta sviluppando all'interno della società. Quindi credo che siamo noi che abbiamo cominciato a guardare all'alieno anche in termini positivi. Sto pensando anche ai primi tentativi che abbiamo cominciato a fare mandando dei segnali nello spazio, che evidentemente presuppongono che fuori ci siano delle forme di vita e non ci vogliono venire a conquistare. Anche se Stephen Hawking nell'ultima parte della tua vita ci mette tantissimo in guardia, noi li andiamo a cercare gli alieni perché se sono tecnologicamente avanzati sicuro ci vogliono conquistare e cose del genere. Quindi probabilmente sì, a un certo punto c'è stato questo passaggio. Diciamo all'inizio, inizialmente l'alieno veniva visto come qualcosa che stava sulla Luna, sulla Terra, divertente da raccontare. Poi c'è stato il momento della paura, e secondo me è più associato appunto al clima che si respirava nel secondo dopoguerra. E poi a un certo punto, anche grazie a Spielberg, tutto questo l'abbiamo cominciato a cogliere, iniziamo a pensare che adesso queste cose stanno contemporaneamente, no? Cioè ci sono diversi modi, e diventano molto più ampio il modo in cui ci riferiamo, consideriamo l'alieno. C'è cioè, lo spazio per la paura, lo spazio per la speranza, e poi prendiamo il fatto, quindi il
Ma volevo soltanto citare le citazioni di vari autori sulla vita. Citare un aforisma di Clarke, che a me piace molto, però che dice, nel caso appunto di la vita in mezzo, ci sono soltanto due ipotesi: o siamo soli nell'universo o non siamo soli. Entrambe sono ugualmente
È
terrificanti.
verissima questa cosa. Sì, perché da un lato appunto noi ci sentiamo soli e vorremmo qualcun altro, dall'altro questo qualcun altro è l'altro veramente ci fa paura.
Mi ricollego alle due domande precedenti per il signor Corrado. Allora, te come figura che dà spazi dalla fantasy, fantascienza, media e poi soprattutto anche, diciamo, scienziata, secondo te
Nell'ipotesi che veramente domani c'è una scena stile Mars Attacca, che questi arrivano nel deserto e ne vada, scendono e ci dicono siamo qui, secondo te come reagiamo? Cioè reagiamo del tipo, la mia idea era che sostanzialmente...
Non ce lo dicono.
No,
immagino
la scena praticamente classica della telegiornale che è subito la notizia i primi tre giorni, che cosa di che... scivola in fondo dopo
dipende da allora negli ultimi anni si è un po' abusato del termine cambio di paradigma. Sarebbe realmente un cambio di paradigma, cioè voglio dire è una cosa gigantesca in termini ovviamente tecnologici, scientifici, ma anche filosofici, l'idea che non ci siamo soltanto noi, quindi la vedo difficile che dopo tre giorni non gliene frega più niente a nessuno. Poi bisogna vedere questo contatto in che termini avviene, cioè loro sono pacifici, loro arrivano massa per distruggerci tutti, perché voglio dire anche quello non può essere, non lo so, io di difficoltà a staccarmi dalla mia anima ansiosa, a me farebbe molta paura questa cosa, quindi fino a quando c'è il batterio sono molto contenta, è una cosa che mi piace, mi diverte molto, l'essere dotato di intelligenza e di ampia tecnologia mi fa molta più paura.
Un attimo, il batterio uno va a vedersi di Andromeda Strange.
Il batterio è pericoloso a distanza, quindi la vita aliena a distanza.
Io ho una domanda, un altro esempio che poi hai dato l'uomo avendo anche quando pericolo, anche se nella stessa serie ci sta sia il buono che il cattivo, non potreste anche Dottor Q?
Ah, Dottor Q assolutamente, sì, perché lui è un alieno, ed è benefico, diciamo, ma ci sono anche Dalek, Ismael, un po' di cose... gli stessi signori del tempo, insomma, c'è il master che è cattivo.
Come fare a non citare il mio fratelliano?
Ah, è vero.
Se lo ricorda, arriva il marziano, tutti le televisioni, dopodiché finisce che questo qui con la sua splanare a Piazza Venezia comincia a scocciare, perché svalgo dal traffico, la gente era un po' come poteva fare, un bruciatore.
E allora quindi è più probabile la reazione che dicevamo prima, la novità e poi ci stanchiamo. Esatto, a Roma si può fare tutto, figurati se gli alieni ci possono...
La domanda poi è un po' più breve, ragazzi. Tutto è una riflessione, il tuo punto è che ci sono scintille veramente orribili. Magari la condizione invece è un punto che mi è fermata gli anni fa. Io penso che la letteratura scientifica che si è sviluppata da che imparata negli anni 70, aveva veramente un forte contributo allo sviluppo non soltanto della letteratura fantascientifica, ma anche poi dei tutti i film,
Allora, diciamo che forse mi sono concentrata maggiormente sulle opere, diciamo, audiovisive, perché ahimè sono quelle che adesso hanno un impatto maggiore sull'immaginario collettivo, sia perché usano le immagini, c'è tutto il dibattito, diciamo, se è più forte, diciamo, la parola o l'immagine in termini di influenza sul pubblico, però insomma l'immagine sicuramente ha un impatto molto, molto forte, e c'è una distribuzione anche delle serie televisive, dei film, che è maggiore rispetto a quella dei libri, quindi probabilmente questa è la ragione per cui a un certo punto ho cominciato a deviare su quell'aspetto lì. Poi diventava overpresidiata,
però allora direi che le altre domande le facciamo magari con i tre che sono un po' oltre, e quindi una ventina di minuti, però ciao, perché siamo già in ritardo.
Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.